Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Celebriamo questa Eucaristia anzitutto con gratitudine per il grande dono dell'insegnamento continuo quotidiano che riceviamo dagli Apostoli, che riceviamo dallo Spirito di Dio nelle Sante Scritture, particolarmente negli scritti degli Apostoli. Chiediamo che possa sempre più informare, influenzare tutta la Chiesa.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini, capitolo 4, versetti dall'11 al 16. Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri, per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Così non saremo più fanciulli, in balia delle onde, trasportati qua e là da qualsiasi vento di dottrina, ingannati dagli uomini con quell'astuzia che trascina all'errore. Al contrario, agendo secondo verità nella carità, cerchiamo di crescere in ogni cosa, tendendo a Lui, che è il Capo, Cristo. Da Lui tutto il corpo, ben compaginato e connesso, con la collaborazione di ogni giuntura, secondo l'energia propria di ogni membro, cresce in modo da edificare se stesso nella carità. Parola di Dio.
Non si tratta tanto di riassumere, si tratterebbe soprattutto di mostrare il filo principale del discorso. Non è semplice, comunque in questa settimana noi abbiamo considerato il capitolo terzo, a dire la verità abbiamo iniziato dal versetto 7 del capitolo terzo, ma considerando ora il capitolo terzo, direi così che l'autore, l'Apostolo, ritorna e ripresenta ciò di cui ha già parlato nel capitolo secondo, cioè la Chiesa come composta da giudei e da gentili, opera di Gesù, questo è il capitolo secondo. Il capitolo terzo, nella prima parte, sembra che veramente si debba interpretare in questo senso, che egli presenta questo come un mistero rivelato soltanto agli apostoli e profeti, e prima non conosciuto, quindi non nelle scritture, cioè l'emergere di un corpo, di una comunità fatta da giudei e da gentili. Mi sembra che sia questo il versetto 6, eravamo arrivati lì. Lo presenta effettivamente come una rivelazione non contenuta prima, che cioè i gentili facciano un corpo solo. In realtà mi pare che presenta l'emergere di una comunità non prevista, che non semplicemente la salvezza di tutti, perché questo è già nelle scritture, ma lungo il tempo, la storia, una comunità particolare fatta da giudei e da gentili, e poi mostra nella seconda parte del capitolo 3 fino al versetto 13 come questa rivelazione egli chiama il mistero, e per la sua stessa esistenza mostra, rivela la sapienza di Dio. Non la rivela soltanto agli uomini, cioè agli abitanti sulla terra, la rivela anche agli abitanti dei vari cieli, ecco, potenze, principati. È proprio attraverso l'esistenza di questa comunità che la sapienza di Dio si rivela. Io lo interpreterei in questo modo. Ecco, poi segue dal versetto 14 la conclusione della prima parte della lettera con la ripresa della preghiera che l'Apostolo ha abbandonato praticamente il capitolo primo, ecco, alla fine del capitolo primo ha abbandonato la preghiera, ma non si è dimenticato di questo quadro, che tutto ciò che dice è inquadrato in una supplica che adesso viene ripresa al versetto 14, dove egli chiede che questa comunità possa crescere nella fede, nell'amore, essere rafforzata nella fede e nell'amore, per poter comprendere e afferrare le dimensioni dell'amore di Gesù. A me sembra questo il punto, che non hanno un confine, ecco, capire l'altezza, la profondità, eccetera. Cioè, perché questa espressione è molto allusiva, cioè il versetto 19, conoscere l'amore del Cristo, cioè l'amore con cui Cristo ha vissuto, il suo amore, non l'amore per Lui, l'amore che Lui ha vissuto nel dare la sua vita. Questo è l'oggetto della conoscenza progressiva, e che ha un aspetto anche scatologico, a me sembra, perché dice poi alla fine del versetto 19, perché siate riempiti di tutta la pienezza di Dio. Questo non può avvenire lungo il cammino, ma è l'esito finale, quando Dio sarà tutto in tutti. Però mi pare estremamente significativo che presenti la dinamica della vita che chiama conoscenza, la conoscenza, come la conoscenza dell'amore di Gesù, delle dimensioni dell'amore di Gesù. Ecco, poi c'è la conclusione, versetto 20 e 21, con un atto di fede nella potenza infinita di Dio, che è capace di realizzare le cose al di là di ciò che noi possiamo immaginare. E poi l'inizio della seconda parte della lettera, che potremmo considerare tutte insieme oggi. Abbiamo visto i primi versetti, dal versetto 1 al versetto 6, dove si insiste sulla presenza, c'è l'invito a camminare in modo degno, ecco, e poi soprattutto dell'unità, e si insiste sulla presenza di Dio in ciascuno e in tutti. La presenza di Dio, la presenza di Cristo, di Gesù, del Kyrios, del Signore, e la presenza dello Spirito in tutti. E questo mi pare l'insistenza qui. Nella parte che segue, che considererei adesso insieme, cioè dal versetto 7, si dice un'altra cosa parallela a questa corrispondente, cioè che Dio ha disposto le cose in modo ordinato, tuttavia. Io non vorrei concludere adesso, ecco, ma lascerei alla nostra riflessione comune dal versetto 7 fino al 16. Abbiamo la possibilità di considerare in modo più completo questo brano, che è un'esegesi della citazione del Salmo al versetto 8. Ecco, noi abbiamo detto che qui si riferisce al Sinai, il versetto 8, cioè il Salmo è interpretato tradizionalmente in riferimento al Sinai, cioè a Mosè, e l'Apostolo lo applica a Gesù, e quindi all'opera di Gesù la sua risurrezione e ascensione, e poi in particolare i doni che Gesù ha ottenuto e ha dato alla Chiesa.
Tanto devo ringraziare Chiara perché mi ha permesso di accostarmi al testo greco per chiarire certe cose proprio adesso. Tornando un attimo ai versetti 4-5, forse l'avete già detto ieri, ma in un commento ho trovato che questa sarebbe addirittura una professione di fede, una specie di credo, un solo corpo, un solo spirito, incastonata in questo passaggio e che comunque possiamo memorizzare perché è sempre utile quando si tratta di professare la propria fede. E in secondo luogo noterei sulla scia di quello che diceva Giovanni Paolo, versetto 7 si dice: a ciascuno di noi è stata data la grazia, cioè si ha l'impressione che l'autore della lettera agli Efesini non si trovi davanti a dei ministri, ma si trovi davanti a dei semplici fedeli, e in questo caso lui dice: a ciascuno è stata data la grazia, quindi non a delle persone speciali, ma a dei credenti. Quindi ogni credente è destinatario di questa grazia. Io lo leggo in questo modo, allora a partire dal versetto 11, il tipo di articolazione dei doni del Signore, no? E come dire che ogni fedele è chiamato a essere o profeta o dottore o apostolo e così via. E mi soffermo sul 12 perché il 12 è un ministero di preparazione ed è particolarmente per me significativo perché qui dice il testo: preparare i fratelli a compiere il ministero. Appunto, il testo greco dice di preparare al lavoro della diaconia. Ecco, quel lavoro, cioè è una parola molto, molto significativa, quindi è veramente un impegno, ecco. E inoltre, così leggermente accennando qua e là, al versetto 13, l'uomo perfetto almeno... mi pare che possa essere, perfetto è un aggettivo anche questo molto impegnativo, no? da considerare relativamente all'uomo. L'uomo perfetto potrebbe essere l'uomo portato a compimento dal Signore, dall'opera del Signore, in lui cioè vengono portate a compimento quelle che sono le promesse, quelle che sono anche le grazie che vengono infuse fin dal battesimo. Poi al versetto 14, sempre rapidamente, i fanciulli in balia delle onde mi ha fatto pensare alla lettera di Giacomo, al capitolo primo, adesso se lo trovo, parla dell'uomo che esita, al versetto 6 si dice: ognuno domandi però con fede senza esitare, perché chi esita somiglia all'onda del mare mossa e agitata dal vento. Ultima cosa, quella del proprio l'ultimo versetto: tutto il corpo cresce. Ecco, questo mi sembra una cosa molto importante, perché il corpo non è visto appunto come un'entità fissa, ma un qualcosa di dinamico. E allora in questa dinamica ognuno, ogni credente, ogni fedele, come dicevo prima, è inserito per compiere un'opera precisa. Ma il risultato è la crescita del corpo, che è la Chiesa.
A me in tutta questa lettera colpisce molto l'insistenza con cui l'autore supplica ed esorta alla conoscenza, alla comprensione. Cioè addirittura qui al versetto 12 e 12 dice che i fratelli sono preparati a compiere il servizio e a edificare il corpo di Cristo, sembra attraverso la capacità che hanno di comprendere questo mistero e di trasmetterlo. Cioè, altrove c'è l'insistenza sul fatto che è la carità che edifica questo corpo. Qui in tutta questa lettera anche le suppliche di Paolo in ginocchio, anche all'inizio, il Signore Dio vi dia un spirito di conoscenza e di rivelazione per una più profonda conoscenza di Lui. Cioè, evidentemente non è assolutamente indifferente il fatto di essere consapevoli del mistero. Non è che basta, almeno qui, non è che basta, come altrove noi abbiamo insistito anche sulla base della prima Corinzi, che dice che il dono più grande è la carità, quella che non avrà mai fine. E tuttavia qui l'insistenza è sulla conoscenza, sulla consapevolezza, su essere sapere il mistero di Cristo, sforzarsi di comprenderlo, essere coscienti di ciò che si è, e è così anche che si edifica il corpo. E al versetto 14 probabilmente c'è la chiave che mette in grado di capire l'intenzione intenzione dell'autore, perché si descrive il problema: questo affinché non siamo più come fanciulli sballottati dalle onde e portati qua e là da qualsiasi vento di dottrina. Probabilmente c'è la comunità a questo rischio, ma non è solo questo. Al fine della gloria di Dio, che è il fine di tutto, cioè la gloria della sua grazia, come è stato detto nella dossologia iniziale, per questo fine, che è lo scopo della Chiesa, la conoscenza del mistero non è indifferente, non è una cosa che si può anche non approfondire. Per lodare appieno Dio e il suo mistero di grazia è richiesto anche l'approfondimento del mistero. Io penso che si parli anche di uno sforzo di intelligenza, sicuramente non è solo qualcosa di vagamente spirituale, indefinito. Cioè, qua si tratta di uno sforzo anche di intelligenza per capire il mistero, che non vuol dire che chi non è intelligente non ci arriva, ovviamente, però perché queste lettere esigono anche questo, è inutile eludere, queste lettere esigono anche uno sforzo grande di intelligenza per essere comprese.
Volevo rileggere il versetto 23 del capitolo primo degli Efesini, perché mi sembra che quello che stiamo leggendo sia proprio una continuazione, una spiegazione o contenuto in questo. E la Chiesa è il corpo di Cristo, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. E poi volevo rifarmi a una parola, dice: ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri profeti, ad altri di essere evangelisti. Allora non so se c'entra, mi ha colpito la lettura del Vangelo di oggi, perché al versetto 18 dice: con molte altre esortazioni Giovanni evangelizzava il popolo. Questa parola nella bocca di Giovanni, dico, lo evangelizzava, lo poteva evangelizzare solo con la scrittura, cioè con Mosè, i profeti e i salmi. E questo, insomma, è un po' una conferma che il contenuto del Vangelo non sono solo le parole di Gesù, ma è tutta la parola, perché tutto parla di Lui.
Nei primi versetti di questo capitolo aveva parlato Paolo dell'unità dello Spirito. Oggi dice non solo l'unità dello Spirito, ma l'unità della fede e l'unità della conoscenza. Quindi si insiste su questa unità, su questa comunione, e poi anche al riprendo i versetti 15-16, dove dice: agendo, quindi intanto c'è un'azione, ma secondo verità nella carità. E in questo modo cerchiamo di conoscere in ogni cosa, tendendo a Lui che è il Capo Cristo. Perché chi edifica è poi Cristo, chi edifica la Chiesa come un corpo ben compaginato è Lui. E di noi si parla però con la collaborazione di ogni giuntura. E mi sembra bello questo, questa consapevolezza di essere dei collaboratori di Cristo.
Anche a me sembra che il tema della costruzione, della dinamica che c'è nella Chiesa sia fondamentale in questi versetti, e penso che se appunto c'è la collaborazione di ogni giuntura, che questo sia un riferimento all'immagine della Chiesa corpo, di cui Gesù è il capo, è la testa, ritorna a questa immagine qua. C'è la collaborazione di ogni giuntura, c'è la necessità della consapevolezza e unita, e quindi anche della comprensione unita alla carità. Se ci sono tutti questi aspetti, mi pare che però il riferimento ai vari carismi del versetto 11 sia un riferimento specifico ad alcuni ministeri che sono stati dati da Gesù con il dono dello Spirito Santo per l'edificazione della Chiesa. Cioè, mi pare che questi profeti, evangelisti, apostoli, profeti, evangelisti, pastori e maestri non siano tutti i carismi che poi in altre lettere sono date. Non è un elenco di tutte le possibilità di doni che sono dati ai credenti. Mi pare che siano dei doni particolari di alcuni che sono stati istituiti per la crescita del corpo. Cioè Gesù, salito al cielo, ha dato alla comunità degli apostoli, dei profeti, degli evangelisti, che sono quelle persone che hanno avuto quei particolari doni per edificare la Chiesa nell'unità, ebrei e gentili, nella comprensione del mistero. In questo senso qua, quindi, io facevo una lettura di questi primi versetti 11 e 12 un pochettino non generale del credente, ma della dinamica di costruzione della Chiesa, appunto, rispetto anche a quello che ha detto in tutta questa lettera Paolo, che lui ad esempio ha avuto un dono specifico di comprensione, di illuminazione sul mistero, e sua, gli è stato svelato questo e lui ha avuto questo compito di farlo capire alla Chiesa. E in questo senso, quindi, c'è una dinamica dell'edificazione della Chiesa, ecco, che è necessaria per arrivare all'uomo perfetto. Io appunto questo uomo perfetto lo intendevo ancora come una definizione della Chiesa nella sua pienezza, quindi l'uomo perfetto non tanto il credente che ha compiuto il suo percorso fino ad arrivare veramente all'esplicitazione di tutte le potenzialità dello Spirito in lui, ma l'uomo perfetto, capo e corpo, poi appunto c'è quel ritorno alla pienezza di Cristo, quel parallelo che ha poco fa citato Morena. Io pensavo così, che la pienezza del corpo è l'uomo perfetto, è il piano complessivo di Dio, dove il capo Gesù, il suo corpo la Chiesa, riempita di tutti i doni, raccoglie l'umanità. Alla fine mi sembra che sia una visione del cammino della Chiesa a raccogliere l'umanità tutta.
Riprendo un attimo quella accostarsi, secondo me, della conoscenza e della carità, di cui è stato già fatto cenno prima. Veramente mi pare che quello che al capitolo 1, l'inizio della grande supplica dell'autore, che dice: vi dia una profonda conoscenza, vi dia uno spirito di sapienza, di rivelazione, per una profonda conoscenza di lui, quindi un dono di comprensione di questa grandezza, di questo amore impensabile, produca l'unità, e l'unità la produce solamente nella carità. Infatti, per quello che ho usato, in realtà dovrei usare una parola più forte, ho parlato dell'accostamento, ma proprio di una tensione positiva che tante volte effettivamente nella pastorale non è molto, secondo me, sottolineata, fra il conoscere il mistero, la grandezza impensabile dell'amore di Dio, e quindi non puoi fare altro. Già nel dialogo dei giorni scorsi qua si è parlato del seguire Gesù, non puoi far altro che agire nella carità, e la carità porta all'unità, evidentemente. Mi pare che questo sia anche confermato dal fatto che, dopo aver parlato di tutta questa conoscenza, due volte nella conclusione di questa pericope è richiamata la carità, sia al 15 che al 16.
Anche io, un po' stimolata dai vostri interventi, stavo riflettendo su come stanno insieme la conoscenza, quindi la conoscenza del mistero a cui l'Apostolo invita e supplica il Signore, e a come stanno insieme appunto questa conoscenza e la carità. Ma adesso mi davo una risposta così un po' immediata. Pensavo che Dio, cioè Gesù, ha distribuito doni agli uomini. Questi doni poi sono i doni dello Spirito Santo, essenzialmente sono doni che provengono dallo Spirito, e lo Spirito è spirito di carità, è spirito di intelligenza, è spirito di fortezza. Ci sono tutti i doni dello Spirito. Lo Spirito è uno. E allora pensavo che questo approfondimento, questa conoscenza, è possibile solo nello Spirito del Signore. Infatti quel versetto che ha citato prima la Barbara, al capitolo primo, diceva: prego perché vi dia uno spirito di conoscenza. Cioè io così sentivo che in fondo c'è una grande unità tra l'approfondimento di questo mistero, che è inconoscibile, che è immenso, che è, veramente non ci sono parole umane per descriverlo, e però la via è allo stesso tempo è l'amore. Non può essere solo una conoscenza, cioè è una cosa che per me è una cosa che va insieme, conoscenza intellettuale che è impregnata d'amore, direi io, cioè perché in fondo poi il mistero è il mistero dell'amore di Dio.
Ma questo che dice adesso Maria Linda lo dice Paolo nella prima lettera ai Corinzi, chiaro, no? La lettera ai Corinzi, capitolo 12, Nel capitolo 14 si parla dei doni e anche dell'assemblea liturgica, al capitolo 14, e al capitolo 13 in mezzo Paolo dice esplicitamente che ciò che deve animare è l'amore, no? Dice il famoso testo del capitolo 13. E a me sembra che qui, io lo leggo così, mi sono convinto, poi alcuni dei vostri interventi vanno anche in questa direzione, non voglio dilungarmi, mi sembra che sia centrale per l'autore la citazione del Salmo, al versetto 8. Perché? Perché il Salmo tradizionalmente si riferisce al Sinai, questa è la lettura che se ne fa, e la lettera agli Efesini è proprio la prova che questa lettura è prima della lettera agli Efesini, va bene? Cioè che quel Salmo ascese, prese, come dice qui, secondo la 70, prese, fece prigioniera, la prigionia, eccetera, si riferisce a Mosè, al Sinai, quando Mosè salì a Dio, prese la Torah e la diede a Israele. Questo è quello che dice il Salmo, secondo la tradizione. L'autore lo applica a Gesù, cioè alla Pentecoste. È sempre la Pentecoste. Per questo cita questo Salmo. La Pentecoste, non più la Pentecoste del Sinai, ma ugualmente la Pentecoste del Messia. Come descrivono gli Atti, che proprio nella Pentecoste si dicono queste cose, come salito, esaltato alla destra di Dio, prese lo Spirito e lo effuse, dice esattamente così, gli Atti 2. È molto vicino a questo, come mi sembra qui. Questo Salmo è molto importante per l'autore che parla della Pentecoste. Io penso che qui si parli della Pentecoste e di quello che successe alla Pentecoste, nel modo in cui lo vede l'autore. Cioè non di una cosa, diciamo, che succede tutti i giorni, ma di quello che Dio fece allora. Quindi c'è scritto qui, e vedete al versetto 10 e 11, salì, è lui che salì, ed è lui che diede, al versetto 11, è lui che diede. Allora, qui si giustifica, in questo modo, i doni fondanti della Chiesa, non tutti i doni. Non è l'elenco dei carismi, a mio parere, io sono d'accordo con chi lo legge così, ma sono i doni fondanti. E qui siamo dopo, e l'autore dice che bisogna fondarsi lì. I doni fondanti, anche Paolo ne parla, in modo diverso, in modo suo. Difatti vedete l'elenco, apostoli e profeti, questo l'ha già detto. Se noi andiamo al capitolo 3, per esempio, versetto 5, è un mistero che prima non si sapeva, è stato rivelato agli apostoli e profeti. Qui aggiunge anche un'altra coppia, cioè evangelisti e dottori e maestri, che sembra la stessa cosa, uniti insieme, evangelisti e maestri, probabilmente, secondo alcuni, con alcune prove anche, negli Atti ci sono cose simili, probabilmente si riferisce ai successori, alla seconda generazione, ai successori degli apostoli e profeti. Gli apostoli sono non i dodici, gli apostoli, è Luca che parla dei dodici, gli apostoli sono i capi itineranti e fondatori delle chiese. L'autore parla di quello che è successo. E i profeti sono i capi locali. Abbiamo per esempio Atti 13, versetto 1. C'era nella chiesa di Antiochia, c'erano, lì dice profeti e didascali. Poi fa l'elenco, non dice che tutti erano profeti e didascali. Questo non toglie che Paolo può usare profeti anche per tutti, ma bisogna capire l'uso. Tutti possono profetare, ma ci sono dei compiti. Qui mi sembra sul piano storico soprattutto. La Chiesa è fondata per l'autore, e l'autore tiene moltissimo al fondamento, e sta rivolgendosi ai gentili che devono sempre fondarsi su questo, cioè sugli apostoli e profeti, che sono il fondamento, e anche sulla seconda generazione, evangelisti e maestri, che sono i successi degli evangelisti, sono itineranti, e i maestri sono i capi locali, probabilmente, ma i maestri e pastori. successivamente, forse al tempo della lettera, noi abbiamo un altro tipo di autorità nella Chiesa, per esempio le pastorali ce lo dicono, ce lo dice la prima lettera di Clemente, non è nel Nuovo Testamento, ce lo dice le lettere di Ignazio ancora dopo, abbiamo un altro genere, abbiamo episcopo, presbiteri, diaconi, ma qui siamo prima probabilmente storicamente. Allora, a me sembra che volevo sottolineare questo aspetto. Guardate il capitolo 2, versetto 20. A me sembra che l'autore voglia dire esattamente quello che dice là. Là sta dicendo tutto quello che è avvenuto attraverso Gesù a questi gentili e dice: voi siete edificati sopra il fondamento. E qual è il fondamento? Apostoli e profeti. Questo è quello a cui l'autore tiene. Cioè questo fondamento deve essere il fondamento perenne. Non solo la successione dica, questi qui sono il fondamento della Chiesa e perciò edificati sul fondamento. Questi, a me sembra che si possa leggere in questo modo. Naturalmente l'autore non esclude che i carismi sono poi i doni, come direbbe Paolo, sono diffusi. L'ha già detto prima, ai primi versetti, cioè che lo Spirito è in tutti. E opera in tutti, come Dio è presente in tutti, questo è chiaro, ma ci sono alcuni che anche a livello storico hanno costituito il fondamento. A me sembra che sia un richiamo a non pensiamo che non avevano il Nuovo Testamento, avevano delle lettere che circolavano, non avevano come noi. Se noi vogliamo applicare a noi, mi verrebbe da dire, significa che bisogna sempre fondarsi sugli scritti del Nuovo Testamento, i quali sono stati prodotti dalla prima generazione o seconda generazione, erano consapevoli di questo. Gli scritti del Nuovo Testamento sono stati prodotti dagli ebrei, perché è quello che vuol dire l'autore, cioè da Israele, e qui si rivolge ai gentili, della prima e seconda generazione. Se volessimo applicare noi dovremmo dire, a mio parere, la Chiesa si costruisce, eccetera, deve crescere nell'amore fondandosi sempre sul fondamento, costruite sul fondamento. E Cristo è anche non solo la pietra angolare, ma è anche il punto di arrivo. Insomma, qui è la crescita non è semplicemente dei singoli, qui la crescita è del corpo che deve arrivare alla statura di Gesù, che pienamente non si può, si arriverà solo, penso, nell'escatologia. A me sembra che l'immagine possa essere questa, ecco.